Grazie, al centro curatore e ai nostri esponenti dell'Assemblea intervenuti su un tema delicato e duplice, che è quello da un lato della situazione del debito e della situazione finanziaria generale della Regione, dall'altro quello delle iniziative che la Regione assume sul piano della lotta alla mafia, sia ovviamente sul piano dell'amministrazione concreta, sia sul piano anche delle relazioni rispetto a misure adottate a livello nazionale che certamente non sono coerenti con le aspettative del movimento antimafia nel suo complesso. Partendo dal tema degli effetti della manovra, l'abbiamo detto fin dall'inizio, i dati di Standard & Poor's non hanno fatto di Moody's, non hanno fatto altro che confermare quello che dicevamo già quest'estate, ossia che la manovra ha effetti recessivi. Ha effetti recessivi perché tutte le misure di sviluppo sono lasciate a evanescenti conferme da parte dei provvedimenti amministrativi o ministeriali, come per esempio il caso della lettizzazione della compartecipazione regionale alla spesa europea o affidati al coinvolgimento della Commissione su questioni sulle quali già la Commissione ha già detto no, come per esempio per l'utilizzo dei fondi europei di credito d'imposta. Quindi una manovra nazionale che dà tagli certi e sicuri, soprattutto con effetti nel Mezzogiorno, con un principio che potremmo dire al sud salvi chi può, il nord si parla da solo, questo poi è che poi alla fine trova nelle indicazioni di Bossi sulla secessione opportunamente stigmatizzata dal Presidente della Repubblica che ieri trova poi la sintesi un po' meno nobile, ma la linea politica è già rinvenibile nella trama delle manovre. Peraltro poi, ecco, una cosa che vorrei evidenziare: siamo riusciti a ottenere, per quanto riguarda la Regione Sullo Speciale, la garanzia dell'applicazione della parte ordinamentale solo in quanto conforme alla specialità regionale e comunque subordinata alla legislazione regionale. Questo non è un tentativo di tirarsi fuori dai sacrifici, ma è la rivendicazione di un'autonomia e di una responsabilità, perché autonomia è responsabilità, l'altra faccia dell'autonomia è la responsabilità. Questo vorrà dire che l'Assemblea dovrà, piuttosto che trasporre, o meglio ancora recepire, espressione assolutamente inaccettabile per un'autonomia governante, per un'autonomia vera, no? Dovrà invece sforzarsi di adottare misure coerenti con la propria autonomia che incidano su alcune spese oramai insostenibili. Per quanto concerne la manovra, un elemento che vorrei evidenziare, al di là del taglio del miliardo sul prossimo esercizio, è proprio quella portata recessiva che la caratterizza. Un elemento che vorrei evidenziare come ci sia un errore di fondo nell'impostazione da parte del governo nazionale e del Parlamento nazionale su come si voglia conseguire il risparmio e gli effetti di questo risparmio. Vedete, nel momento in cui si dice alle regioni a statuto ordinario spendete meno, cioè si mette un patto di stabilità, si pone un patto di stabilità e in tempo la spesa, effettivamente si risparmia. Perché? Perché le regioni, vivendo in gran parte di finanze di trasferimento, se hanno un tetto alla spesa, se hanno un limite alla spesa, spendono meno e quindi lo Stato può trasferire di meno. Ma nel momento in cui una regione a statuto speciale, che riscuota la gran parte del gettito fiscale, viene messa di fronte al tetto di spesa e senza la possibilità di innescare meccanismi di crescita economica, si avvia la spirale recessiva. Perché? Perché se la regione, che è il principale attore economico della Sicilia, spende 1 miliardo di euro meno, cioè mette nel mercato sostanzialmente un miliardo di euro meno, è inevitabile che questa minore spesa si traduca in un minor gettito. Ed è evidente che il minor gettito genererà da parte della regione una minore capacità di corrispondere alle proprie funzioni e conseguentemente ingenererà un circuito vizioso, ripeto, di tipo recessivo. Per fortuna l'Assemblea, e devo dire all'unanimità, qui sono esponenti di entrambe le forze politiche di maggioranza e di opposizione, ha assunto la responsabilità di uscire da questa gabbia, approvando per esempio la legge di rifinanziamento del credito d'imposta, che è una scelta di tipo opposto, inverso, cioè punta a alla crescita, quindi risanamento da un lato, riduzione dei costi. Noi abbiamo portato la spesa corrente al 2001. Chi è stato all'opposizione, l'onorevole Bonucci, e che ha contestato il lo tempore la crescita esponenziale della spesa della regione di fronte a crescita non esponenziale sulla carta ma non nei numeri effettivi delle entrate, e quindi ad un sistema che è andato ben al di là delle sue possibilità per 10 anni, sa bene che evidentemente era assai complicato, ed è assai complicato riportare la spesa al 2001, ma ci siamo riusciti quest'anno senza fare un'operazione finanziaria, senza fare una finanziaria che introducesse elementi ordinamentali tali da restituire la moneta. Tuttavia, di fronte ad un'operazione di risanamento in corso, spesa al 2001, si tenta attraverso il credito d'imposta di far crescere l'economia. Il credito d'imposta generale, cioè dice Prometeia, 600 milioni di investimenti, 3.500 occupati. Avere un approccio strabico che consenta da un lato di guardare al contenimento dei costi, dall'altro però lo sviluppo, perché altrimenti si avvia quello che appunto sta purtroppo ingenerando la manovra nazionale, che è una spirale recessiva che ci porta a sbattere. In questo senso il ruolo del debito è un ruolo che la Corte dei Conti, non io, la Corte dei Conti riconosce positiva, non dimostra l'equilibrio finanziario un bilancio che non ha indebitamento. Questo dicevo, diciamo, attenzione, l'indebitamento, se è fatto per fare investimenti, non può essere fatto altro che per fare investimenti, è il segno di mentalità, di un'amministrazione che guarda al futuro. Guai a un'amministrazione che non si indebita. Il tema è che l'indebitamento dà una soglia di tollerabilità oltre la quale non deve andare. E noi siamo, come regione, avendo quasi 5 miliardi di debito, in gran parte la metà dovuto per sanare i buchi del sistema sanitario che per 10 anni ha imperato in Sicilia e oltre, stiamo pagando, ci siamo indebitati da un lato per alcuni investimenti per garantire la spesa corrente, dall'altro per risanare il sistema sanitario. Quindi la dimensione di 5 miliardi su un bilancio di quasi 30 miliardi non è assolutamente, tant'è che la Corte dei Conti non ci individua tra i soggetti che sia a rischio. Quindi il debito è assolutamente sotto controllo ed è coerente con la dimensione del bilancio. Pensate che il comune di Roma, non è che 5 miliardi, il comune di Roma ha 6 miliardi e mezzo di indebitamento, quindi è chiaro che ha una situazione patologica. Noi non siamo in una situazione patologica, abbiamo una patologia sui tassi, sugli svolti che sono stati fatti, su alcune operazioni che non esito a definire spericolate. Adesso che cosa abbiamo fatto? Stiamo chiamando le banche, Royal Bank of Scotland, Nomura, tutti i soggetti con i quali negli anni sono state fatte le operazioni di swap, per dire, per fortuna c'è avuto l'orientamento del Consiglio di Stato, che qualche giorno fa, io ho fatto una direttiva al riguardo, ho detto non vale la norma dei contratti di derivati che porta la giurisdizione a Londra, per cui tutte le amministrazioni italiane erano terrorizzate dal rinegoziare gli swap, perché altrimenti dovevano affrontare un contenzioso a Londra, immaginate con che costi e con che speranza di vittoria. Il Consiglio di Stato ha detto l'annullamento dell'atto che approva lo swap è atto sottoposto alla giurisdizione del giudice amministrativo, quindi in Italia. Poi è chiaro che se viene annullato l'atto che approva il contratto, è nulla anche il contratto, quindi ha riportato la giurisdizione in Italia. Questo ci ha consentito, ho fatto subito su questo orientamento una direttiva al Ragioniere Generale, gli ho detto rivedi tutti i contratti di swap e di operazioni derivati, chi non è d'accordo a rivederli in senso favorevole alla Regione, sappia che noi riteniamo, avvieremo, dove ci siano condizioni di illegittimità, avvieremo l'annullamento della tutela e quindi travolgeremo il rapporto contrattuale. Quindi un ripensamento di tutti i rapporti di swap esistenti e di derivati esistenti, anche per su questo monitorando quello degli enti. Due battute e finisco sul tema del codice antimafia, perché riguarda invece la parte patrimoniale e la parte immobiliare. Noi spendiamo 6 milioni di euro l'anno per affitti di beni di società confiscate tra Regione e ASPI. Ho sempre detto, continuo a chiedermi che senso abbia che una regione paghi una società dello Stato che gli affitta gli immobili. Gli unici a trarne profitto sono gli amministratori giudiziari, certamente non ne trae profitto né non ne trae profitto la regione, e lo Stato potrebbe fare pure a meno utilizzare in senso speculativo nei confronti della regione questi beni che sono confiscati alla mafia. Ma il problema qual è? Che questo codice antimafia, su questo ho già detto l'ufficio del delitto di monitorare per impugnare in Corte Costituzionale, ovviamente sottoponendo la delibera della Giunta, il nuovo codice, cosiddetto codice antimafia. Sapete che questo ne abbiamo parlato quando eravamo a Roma insieme al convegno che il centro ha opportunamente avviato. Questo è un flop, non lo dico io, lo dice il procuratore nazionale Grasso, lo dicono esponenti della magistratura e della forza sociale. La Commissione Giustizia ha imposto di amputare buona parte, perché sarebbe stata una rovina per la parte processuale. Il dato è che per la parte sulla destinazione degli immobili, mentre a parte che c'è un giudizio di lei, un eccesso di delega, io già l'ho scritto, abbiamo scritto già ai presidenti della Commissione Affari Giustizia della Camera e Senato, perché la delega che il governo ha ricevuto a rivedere la norma antimafia non riguardava la parte concernente alla destinazione degli immobili. Quindi è tutto inopinatamente il gruppo di lavoro presso il Ministero della Giustizia ha ritenuto di riformare questa cosa. Ma se andiamo a vedere le norme che riguardano l'assegnazione dei beni, mentre in un primo momento l'alternativa era o il mantenimento al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia o l'assegnazione ai comuni e alle regioni per finalità istituzionali e sociali, oggi le regioni e i comuni, le province e le regioni vengono messe all'ultimo posto dopo una serie assai articolata di assegnazioni che si possono fare, quindi compresa l'agenzia che diventerà a questo punto la prima holding immobiliare del paese, se dovesse l'agenzia deve occuparsi di assegnare i beni, non di gestirli in proprio o di autoassegnarsi, però già sta aprendo 4-5 sedi, la apriranno una sede a Palermo, l'ho già aperto ovviamente quella a Milano, perché ovviamente per i beni confiscati prima si apre la sede a Milano e poi forse si apre la sede a Palermo. Ma ieri dall'agenzia mi è arrivata notizia che è imminente la fine della sede di via Vannantò, che sarà aperta a giorni, consegnata insieme a un'altra cosa di cui vi dico. Quindi sotto questo profilo quindi reagiremo contro un codice, cosiddetto codice antimafia. Io mi rifiuto da giurista di definire codice antimafia perché non lo è, ancorché il legislatore lo abbia voluto definire tale, il cosiddetto codice antimafia, che reca soltanto alcune disposizioni e peraltro rende ancora più difficile l'assegnazione ai comuni, alle regioni dei beni confiscati, con l'esito doppiamente del nostro per siciliani di essere due volte vessati, prima dalla mafia e poi dallo Stato, perché questi beni sono stati realizzati, costruiti o acquistati dai mafiosi con frutto del pizzo, del gioco mafioso sulle nostre popolazioni. E oggi i siciliani come contribuenti devono pure pagare, perché la regione, il comune, la provincia li devono affidare. Quindi siamo al paradosso, è tutto inaccettabile, ma a questo punto ricorreremo in Corte Costituzionale, non sarà difficile dimostrare la illogicità di questa presa di posizione. Altre iniziative che abbiamo adottato e che stanno andando avanti sono quelle dell'introduzione del principio dell'alleanza tra l'impresa e la pubblica amministrazione nel momento in cui si accede al credito d'imposta per la lotta al racket. L'imprenditore che chiede l'accesso al credito d'imposta dovrà impegnarsi, e questa è la prima misura amministrativa che viene adottata a livello nazionale in modo così esteso. Finora un'attività meritoria ovviamente l'hanno fatta le forze dell'ordine, della magistratura, poi le associazioni di categoria degli imprenditori. Adesso è il momento della pubblica amministrazione deve entrare pesantemente in campo per lottare il racket. Il tema è che appunto pagare il pizzo non è un reato, e allora se non è un reato non possiamo criminalizzare tutti coloro che sono vittime di questo sistema ignominioso di pressione sui cittadini. Tuttavia dobbiamo costruire meccanismi di fuoriuscita da questa sacca di pressione mafiosa. Sintetizzando, si può dire che la lotta al racket è una lotta che si fa con la testa e col cuore, perché è una lotta di ideali, ma si fa anche col portafoglio, si fa anche con la tasca, facendola diventare una lotta di convenienza del creditore, un'opportunità. E allora, vuoi vuoi avere il credito d'imposta, vuoi accedere al credito d'imposta, alleati con la pubblica amministrazione e impegnati, appena di annullamento dell'assegnazione del contributo, e impegnati a denunciare il prezzo nel momento in cui avrai qualsiasi richiesta estorsiva che ti venga. Lo stesso abbiamo fatto nel decreto del riordino delle partecipazioni, per cui tutte le società partecipate alla regione dovranno chiedere alle società fornitrici di beni e servizi di assumere questo impegno, cioè questa deve diventare via via, speriamo diventi anche per tutti i contraenti all'amministrazione regionale, un principio di contaminazione positiva, cioè chi ha rapporti con la pubblica amministrazione deve impegnarsi a denunciare il prezzo, pena le conseguenze o di annullamento del contratto o di annullamento del trasferimento. Due ultime cose che volevo dire e concludo riguardano il feudo di Verbuncaudo, che è diventato un emblema della valorizzazione per il territorio di beni confiscati alla mafia. Come voi sapete, questo bene è stato surrettiziamente sottoposto a garanzie per sottrarlo, ne abbiamo parlato proprio nel convegno di Roma, ci è stato raccontato come si tentò di sottrarlo alla confisca proprio accendendo garanzie, accendendo mutui per sottrarlo alla confisca. Siamo riusciti a trovare una soluzione per cui la regione si fa carico della parte residua del mutuo che l'impresa ha opportunamente ridotto e per assegnarlo al territorio, con un'alleanza forte che è stata celebrata qualche giorno fa anche un convegno che si è tenuto a Polizzi tra il territorio, la regione, le forze d'ordine e la magistratura. Abbiamo al riguardo costituito un gruppo di lavoro insieme all'assessorato con l'Istituto Regionale di Terbino, l'IFIS, l'Università, per dotare, appena lo avremo, e ripeto l'agenzia mi ha detto che nei prossimi giorni questa cosa si potrà realizzare, lo affideremo al territorio con un piano industriale, perché c'è il rischio che venga assegnato e rimangano 150 ettari abbandonati a se stessi. Dobbiamo non solo superare, e abbiamo superato le questioni giuridiche che impedivano l'agevole trasferimento, ma anche la valorizzazione. L'ultima cosa, e su questo chiedo anche alle forze politiche e ai autorevoli esponenti qui presenti, di stringersi attorno a un progetto del genere, che riguarda l'immobile dove è stato ucciso Peppino Impastato, che qualche giorno fa è stato portato alla cronaca nazionale con un immobile totalmente abbandonato perché c'è un problema di risorse, c'è un problema dell'ora del sindaco di Scinisi. Venerdì già il nostro ufficio patrimonio guidato dalla dottoressa Canariato è già pronta per costruire un gruppo di lavoro anche offrendo risorse finanziarie al Comune di Scinisi per agevolare al più presto l'acquisizione compulsoria, cioè mediante l'espropriazione di questo bene e il ritorno di questo bene ad una funzione e l'assegnazione di questo bene a una funzione educativa, per avere memoria, mantenere la memoria di quello del dramma che lì si è consumato, ma anche per dare speranza ai tanti giovani, quindi ci voglio che lo scelgo di